Carlo Collodi. Chi non ha coraggio non vada alla guerra. Proverbio in due parti. Da Il giornale dei bambini, 1883, numero 18, pagine 277-279, numero 21, pagine 333-336. Legge Serafino Balduzzi. La cornice musicale è tratta dal Capriccio numero 5 di Paganini, eseguito da Salvatore Accardo. Leoncino è un ragazzetto entrato appena nei 10 anni. Perché questo nome di Leoncino, domanderete voi? La storia sarebbe un po' lunghetta, ma io ve la racconterò in 4 parole. Bisogna dunque sapere che quando questo bambino fu portato al fonte battesimale, la sua mamma avrebbe gradito volentieri che si fosse chiamato Luigi. Ma il suo babbo, incaponitosi a farne col tempo un guerriero, il babbo era comandante dei pompieri e bisogna perdonargli certe debolezze guerresche, volle a tutti i costi che fosse battezzato col nome di Napoleone. Napoleone, come si fa, domando io, a mettere un nomone così grosso sulla testa di un tenero lattante? C'è quasi il pericolo di soffocarlo. Fatto sta che in famiglia, per vezzeggiativo, cominciarono subito a chiamarlo Napoleoncino. Ma poi, avvedutisi che questo vezzeggiativo era troppo lungo, gli tagliarono le 2 prime sillabe, Napo, e così di un Napoleoncino ne fecero, per risparmio di fiato, un economico e modesto Leoncino. Il piccolo guerriero crebbe a occhiate e a 10 anni era già diventato un bel ragazzo. Correva, ballava, saltava, faceva la ginnastica e, cosa singolarissima, qualche volta anche studiava. Di burattini e di altri balocchi non voleva saperne. L'unica sua passione erano le sciabole di latta con l'impugnatura dorata e i fucilini a saltaleone da caricarsi in tempo di pace coi lupini secchi e in tempo di vera guerra coi sassolini di ghiaia e coi noccioli di ciliegia. Il suo babbo poi, per contentarlo e per coltivargli sempre più lo spirito marziale, gli aveva fatto fare anche l'uniforme di generale d'armata, con le spalline di bambagia gialla come lo zafferano e con un berretto di panno scuro, ornato di un gallone di tela incerata e rilucente che, veduto da lontano, pareva proprio un gallone d'argento. Venuto il tempo delle vacanze, Leoncino fu condotto a villeggiare in casa di un suo zio, ricco possidente di campagna. Questo zio aveva una nidiata di 5 figlioli, tutti bambinetti fra i 7 e gli 11 anni. Figuratevi la contentezza di Leoncino quando si trovò in mezzo a quest'altri 5 monelli. Come naturale, pensarono subito tutti d'accordo di fare i soldati. Arnolfo, il più piccolo dei cugini, nominato trombettiere di reggimento, andava avanti al corpo d'esercito, suonando la tromba con la bocca. Raffaello, il più alto di tutti, faceva da cavalleria, per cui era obbligato a camminare sempre di trotto e di galoppo, e qualche volta anche a nitrire e tirare i calci a uso cavallo. Asdrubale e Gigino rappresentavano il grosso della fanteria. Tonino guidava i carri dell'ambulanza, tirandosi dietro il carretto dell'ortolano per caricarci su, dopo la battaglia, i morti e i feriti. E Leoncino poi, come potete immaginarvelo, era il comandante generale e marciava sempre alla testa dell'esercito. tutte le mattine che Dio mandava in terra, i sei ragazzi, dopo aver preso con sé il pane e il companatico per fare il rancio, si mettevano in marcia armati di tutto punto, avviandosi a combattere qualche gran battaglia nel vicino bosco, distante forse un chilometro dalla villa. Arrivati a mezza strada, facevano alto in mezzo a un prato e lì, sdraiati sull'erba, mangiavano, o per dir meglio, divoravano il rancio, mentre uno di loro, si intende bene, rimaneva a far da sentinella avanzata in cima al prato, per dare il grido d'allarme nel caso che i nemici fossero sbucati fuori all'improvviso. Ma l'uso della sentinella avanzata durò poco, e vi dirò il perché. Una mattina toccò a far da sentinella al trombettiere Arnolfo, un ragazzino che non aveva ancora 7 anni finiti. Arnolfo, ubbidiente ai regolamenti e alla disciplina militare, si rassegnò a fare una mezz'ora di sentinella. Ma appena smontato, corse subito in mezzo ai compagni per farsi dare la sua parte di rancio. E lascio pensare a voi come restò quando si accorse che i suoi compagni avevano mangiato tutto, diluviato tutto, spolverato tutto fino ai minuzzoli di pane, fin le cortecce del cacio, fin le bucce del salame. Il povero figliolo, che aveva una fame che la vedeva proprio con gli occhi, trovandosi così barbaramente burlato, cominciò a piangere e strillare. E il suo strillare fu così acuto e ostinato che in tutta la storia militare, dalla presa di Gerico fino a noi, non c'è l'esempio di un altro trombettiere che abbia strillato tanto quanto lui. Da quel giorno in poi, in quel corpo d'armata composto di 6 ragazzi, non si trovò più un soldato che volesse fare da sentinella avanzata durante l'ora del rancio. Di fronte a quest'atto di insubordinazione, la disciplina militare ci scapitò assai, ma lo stomaco dei soldati ci guadagnò di molto, e tutti pari. E le battaglie combattute da questi piccoli eroi contro chi erano? Ve lo dico subito. Appena finito il rancio, l'esercito, col suo comandante alla testa, si rimetteva in marcia, inoltrandosi a passo di carica dentro il bosco. Giunti dinanzi a una grossa quercia che aveva più di 10 anni, il generale Leoncino schierava le sue truppe in riga di battaglia e, dopo aver caracollato innanzi a loro, figurando di essere a cavallo, dopo avere con le parole e coi gesti incoraggiati i soldati alla pugna, dava l'ordine di cominciare il fuoco. Allora tutti i soldati, compreso il trombettiere, armati di grossi bastoni, cominciavano a bastonare furiosamente il tronco della quercia. E nel bollor della mischia si sentiva sempre la voce del generale che gridava: «Avanti! Coraggio, marmotte! Serrate le file! Alla baionetta!» Quando i soldati, stanchi, trafelati, non ne potevano proprio più, allora buttavano via i bastoni e la battaglia era finita. E la quercia? La povera quercia si lasciava tutti i giorni bastonare senza mai rivoltarsi, senza mai mandar fuori una mezza parola di lamento. Solo di tanto in tanto scuoteva malinconicamente le sue foglie, quasi volesse dire: «Poveri ragazzi, lasciamoli fare, hanno così poco giudizio». Un giorno, peraltro, avvenne un caso orribile e spaventoso, ed ecco come andò. Il piccolo esercito, secondo il solito, si avanzava a marcia forzata dentro il bosco in cerca del solito nemico, quando a un tratto il generale Leoncino, che camminava fieramente avanti una 20 passi, si fermò esterrefatto e, cacciando un grido fortissimo di terrore, voltò le spalle e si dette a scappare a gambe verso casa. La sua fuga fu così precipitosa e disordinata che per la strada perse gli sproni di latta e il berretto di generale, col gallone che pareva d'argento. Che cos'era mai accaduto di strano? Ve lo dirò subito. Quando Leoncino arrivò alla villa, era ansante, boccheggiante e tutto paonazzo in viso, come un cocomero troppo maturo. E per l'appunto la prima persona in cui si imbatté fu lo zio. Conoscete per caso lo zio di Leoncino? Lo dovete conoscere di certo, perché chi lo sa quante volte lo avete incontrato per la strada. Ma ora forse non ve lo rammentate più. Figuratevi dunque un omone alto alto, grosso grosso, con un faccione largo come la luna e con un nasone tutto pieno di nasini, da parere un grappolo d'uva. Di nome si chiama Gian Domenico, ma tutti nel paese lo conoscono col soprannome di Nasobello. Vedendolo la prima volta e giudicandolo dalla fisionomia burbera e accigliata, c'è da scambiarlo per un orco, per un tiranno, per un mangiabambini. E invece una buonissima pasta d'uomo, burlone, allegro, di buon umore, tutto amore per i figlioli e tutto premure e attenzioni per il suo nipotino. Tant'è vero che appena gli capitò davanti Leoncino, scalmanato e impaurito a quel modo, il sangue gli fece un gran rimescolone e gridò subito: «Che cos'è stato? Perché hai il viso acceso? Dove sono rimasti i tuoi cugini?» Il ragazzo stintignava a rispondere. Pareva quasi che si vergognasse. «Dunque», insisté lo zio alzando sempre più la voce, «ecco, dirò, una bestia così brutta».
«Quale bestia?»
«Io...»
«Come? Tu sei una bestia?»
«Io no, quell'altra che ho trovato nel bosco». «Non capisco nulla».
«Ma spiegati, per carità, dove hai lasciato i tuoi cugini?»
«Fra poco verranno».
«Eccoci, eccoci!»
gridarono di fuori quattro voci argentine e squillanti come tanti campanelli, e nel tempo stesso entrarono in sala i quattro ragazzi, che si buttavano via dalle matte risate. Il babbo, che non sapeva il motivo di questo gran buon umore, disse allora con voce risentita: «Finitela una volta, si potrebbe sapere almeno di chi ridete».
«Si ride di lui!»
E accennando Leoncino, dettero in una risata più forte:
«Del nostro coraggioso generale!» E qui una risata più lunga: «Povero generale, che paura che ha avuta! Diamogli subito un bicchiere d'acqua!» E qui una risatona così sguaiata che non finiva più. E Leoncino? Leoncino aveva perduto la voce. Tavaretto in mezzo alla sala, con la testa bassa, col mento conficcato nello stomaco, e di tanto in tanto dava delle occhiatacce all'insù ai suoi compagni, come dire: «Quando saremo fuori di qui faremo i conti e me la pagherete».
«Dunque, si può sapere che cos'è accaduto?» domandò il babbo.
«Te lo racconterò io», disse Raffaello, quello che faceva da cavalleria.
«No, io!»
gridò Gigino, il rappresentante la fanteria.
«No, signori, tocca a me!» strillò Arnolfo, il trombettiere. «Io sono il più piccino di tutti, dunque ho più diritto degli altri».
«Lasciate parlare Arnolfo», disse il babbo, «e zitti tutti». Il piccolo trombettiere, non sapendo lì per lì trovar subito la parola per dar principio al suo racconto, cominciò a fare con la bocca mille versi e a gesticolare con le mani. Alla fine, poi, trovata la parola, prese a dire con accento animato:
«Sicché dunque, si disse tutti, andiamo».
«Andiamo? Ma dove volevate andare?» domandò il babbo.
«O che non lo sai, s'andava a far la guerra».
«La guerra contro chi?»
«La guerra contro Cartagine».
«E chi è questa Cartagine?»
«È una grossa quercia che rimane a metà del bosco».
«E perché la chiamate Cartagine?»
«Bella forza, perché noi siamo i romani e andiamo sempre a bastonarla».
«Ah, ora ho capito tutto», disse il babbo, «prosegui pure il racconto». «Sicché dunque, quando si fu per i campi, sarebbe toccato a me a camminare avanti, ma siccome Leoncino è un prepotente, per via che ha la sciabola dorata e la striscia bianca al berretto, allora mi saltò addosso col dire: "Il generale sono io e tu devi venire dietro a me".
«Ma questa lei è una rifa, ne convieni, babbo?»
«Scusa, babbino, te che te ne intendi? Quando si fa la guerra, chi è che va avanti? Il generale o quello che suona la tromba?»
«Io dico che quello che suona la tromba gli è sempre il primo di tutti, e se no la sarebbe una bella ingiustizia».
Via, 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 gridò il babbo. Non ci perdiamo in tante lungaggini.
Mi spiccio in due parole. Sicché dunque lui, secondo il solito, volle andare avanti e noi tutti dietro a passo di marcia. Quando tutto a un tratto, che è che non è, il nostro generale in capo si ferma, fa due passi indietro e cacciando un urlo che pareva il fischio del vapore, si mette a scappare verso casa. E come scappava!
Ti ricordi, babbo, del gatto dell'ortolano quando gli si faceva vedere la frusta?
Tale quale.
E la cagione di tutto questo spavento?
Figurati,
aveva visto un rospo fra l'erba.
Il signor Giandomenico, udito il racconto, aveva anch'esso una gran voglia di ridere. Ma invece, atteggiandosi a giudice severo e inesorabile, si voltò ai suoi quattro ragazzi, gridando in tono di comando militare: «Soldati, in riga di battaglia!»
A questo comando i ragazzi si posero tutti in fila, rimanendo immobili e col loro fucilino di legno appoggiato sulle spalle. Allora il signor Giandomenico riprese:
«Visto e considerato che un generale d'armata, il quale si mette a fuggire perché ha paura di un rospo, non è degno di continuare a comandare uno dei primi eserciti d'Europa?»
I soldati chinarono il capo in segno di ringraziamento.
«Ordiniamo e vogliamo che il generale Leoncino si dimetta subito dal supremo grado che ha tenuto finora e prenda invece gli scevroni di caporale. Il prode Raffaello, comandante di tutta la cavalleria, è incaricato di farsi consegnare da Leoncino la sua spada d'onore.»
Raffaello, senza mettere tempo in mezzo, andò subito in fondo alla stanza e, muovendosi di là e camminando un po' di trotto e un po' di galoppo, si presentò dinanzi al povero generale e fece l'atto di chiedergli la spada.
Leoncino non disse una mezza parola, ma seguitava a tentennare il capo come fanno i chinesi di gesso. Alla fine, visto che non c'era scampo, cominciò adagio a sfibbiarsi la spada dalla cintola e, sfibbiata che l'ebbe, figurò di consegnarla in mano a Raffaello, ossia al comandante della cavalleria. Ma invece di consegnargliela, gliela batté sulle dita. E pare che gliela battesse piuttosto forte, perché l'altro si risentì tutto inviperito e ne nacque un combattimento a corpo fra la cavalleria e il generale. E chi lo sa come questo combattimento sarebbe finito, se il signor Giandomenico non ci fosse subito entrato di mezzo con le buone maniere, dando cioè un bello scappellotto al generale e pigliando per un orecchio la cavalleria. E così persuase i due guerreggianti a sospendere le ostilità e a firmare un trattato di pace. E la pace fu firmata. Ma il povero Leoncino non aveva orecchie né giorno né notte. Si lambiccava sempre il cervello per trovare il modo di dare qualche splendida prova di coraggio, tanto da riguadagnarsi il grado e la spada di generale. Cerca oggi, cerca domani. Finalmente gli parve di vedersi balenare dinanzi agli occhi una bella idea.
Quella sera andò a letto tutto contento e prima di addormentarsi diceva dentro di sé: «Domani o doman l'altro sarò generale da capo e allora guai a Raffaello. Per vendicarmi di lui ordinerò subito che la cavalleria debba camminare sempre a piedi.»
Eppure è così. I ragazzi vendicativi spesse volte sono anche ridicoli nelle loro vendette.
Seconda parte. Indovinate un po', ragazzi, quale fu la bellissima idea, dico bellissima per modo di dire, che balenò alla mente di Leoncino
per dare una gran prova del suo coraggio e per riguadagnarsi il grado di generale? Fu quella di sfidare i suoi cugini a chi avesse fatto il salto più alto e più pericoloso. Figuratevi che bel giudizio.
Io, disse subito Arnolfo, scommetto di saltare gli ultimi 5 scalini della scala di casa.
Bella bravura davvero, replicò Leoncino con una spallucciata di disprezzo. Quello è un salto che lo farebbe anche una pulce.
E io scommetto di saltare dalla finestra del fienile, disse Raffaello.
E noi, se vuoi scommettere, facciamo con te a chi salta meglio la gora del mulino, dissero Gigino e Asdrubale, i due soldati di fanteria.
Io poi scommetto di saltare una buccia di fico, disse ridendo Tonino, capitano d'ambulanza e nel tempo stesso ragazzino pacifico e tranquillo, che faceva tutte le sue cose con flemma, senza riscaldarsi mai di nulla. Prova ne sia che non si era nemmeno curato di prender parte a quella memorabile scena in cui il suo generale in capo, dopo essere stato degradato, aveva dovuto consegnare la propria sciabola in presenza di tutta la soldatesca. Quando ognuno dei ragazzi ebbe detta la sua, Leoncino si fece avanti e dimandò con aria baldanzosa di sfida: chi di voi si sente il coraggio di saltar giù nell'orto dalla terrazza del primo piano?
Io non davvero.
C'è da romperci una gamba, rispose uno dei ragazzi.
Nemmeno io, c'ho da spaccarsi la testa, rispose un altro.
Neppure io, disse Arnolfo, c'è da strapparsi i calzoni e per l'appunto oggi i calzoncini nuovi.
Leoncino sorrise allora ad un risolino maligno e canzonatore e dopo aver dato un'occhiata di compassione ai suoi cugini riprese a dire: e dunque voi altri quel salto non avete il coraggio di farlo? Ebbene, io ho il coraggio di farlo e lo farò. E dopo che l'avrò fatto, vedremo se continuerete a dire che ho poco coraggio e a mettermi in ridicolo perché l'altro giorno ebbi paura di un rospo. Di certo, qua, se avessi saputo che era un rospo, non sarei scappato.
O perché l'avevi preso? Domandò Arnolfo ridendo. L'avevi forse preso per un elefante?
Ma non dico un elefante. Ma quella brutta bestia, a vederla là fra l'erba, mi fece un'impressione, un certo non so che.
Ma questo, siamo giusti, non vuol dire che in quel momento non avessi coraggio.
Tutt'altro, replicò Arnolfo col solito risolino, vuol dire solamente che avesti paura.
Paura io?
Per tua regola, a coraggio vivendo quanti siete?
Canta, canta, canarino.
Arnolfo, non offendere.
Io non t'ho offeso.
Mi hai detto canarino.
Canarino non è un'offesa. Canarino gli è un uccellino con le penne gialle.
Ma io le penne gialle non ce l'ho, gridò Leoncino riscaldandosi.
Se non le hai, le potresti avere.
Bada, Arnolfino, fra me e te la finisce male. Ti avverto che le mani mi cominciano a prudere.
E caro mio, se ti prudono te le puoi grattare.
A quest'ultima uscita di Arnolfo, tutti i suoi fratelli dettero in un solennissimo scoppio di risa. Allora Leoncino, lasciandosi vincere dalla bizza, fece l'atto di volersi avventare contro il suo piccolo avversario, ma Raffaello, svelto come uno scoiattolo, lo abbracciò subito a mezza vita e, tenendolo fermo, cominciò a dirgli con una corta cantilena furbesca: «La si calmi, sor generale, la si calmi, la si abbonino!» E tutti gli altri ragazzi a ripetere in coro con la medesima cantilena: «La si calmi, sor generale, la si calmi, la si abbonino!» E lì tanto dissero e tanto fecero che Leoncino, dimenticandosi tutta la bizza che aveva addosso, cominciò a ridere anche lui. Poi, voltandosi verso Arnolfo, gli domandò: «Mi dici perché te la prendi sempre con me?»
«Io me la prendo con te, neanche per sogno. Ma anche se me la prendessi con te, credilo, ci sarebbe la sua brava ragione.»
«Perché?
E perché, volere o volare, fosti tu quello che mi mangiò tutta la colazione la mattina che feci da sentinella avanzata, e me ne ricordo sempre. Ormai t'ho belle perdonato e non ci penso più. Però
Tutte le volte che quella colazione mi torna a mente, sento sempre una certa vogliolina. È come chi dicesse una tentazione di ricattarmi. Ma ormai t'ho bell'e perdonato e non ci penso più.
E per l'appunto che fame avevo quel giorno, una fame da lupi.
Abbi pazienza, Leoncino, se te lo dico, ma la tua fu una gran brutta celia e me la rammenterò sempre finché campo. Ma ormai t'ho bell'e perdonato e non ci penso più.
Basta, basta, interruppe Raffaello che incominciava ad annoiarsi. Andiamo piuttosto a vedere questo gran salto dalla terrazza.
Sì, sì, vogliamo il salto, vogliamo il salto, gridarono tutti.
Leoncino, a dir la verità, ne avrebbe fatto volentieri di meno, ma dopo essersi vantato tanto, non poteva più ritirarsi dalla prova. Il suo amor proprio non gliel'avrebbe permesso. Per Dio, bisogna sapere che c'è un amor proprio anche per i ragazzi. Molte volte è un amor proprio falso, un amor proprio grullo e malinteso, come nel caso di Leoncino, che per amor proprio si metteva a rischio di rompersi il collo. Ma i ragazzi hanno il vizio di voler ragionare su tutte le cose a modo loro. E questa è stata sempre una gran disgrazia. Leoncino esitò un minuto, due minuti, poi, fatto un animo risoluto, si mosse per andare sulla terrazza. Ma non era ancora entrato nell'uscio di casa che si trovò di faccia lo zio Gian Domenico, il quale domandò a lui e a quell'altre birbe: «Dove andate con tanta fretta?»
«Si va su in terrazza.»
«In terrazza? A far che cosa?»
«A prendere una boccata d'aria.»
«Non è vero, sai, babbo», disse subito Arnolfo, «che si vada a prendere una boccata d'aria. Si va in terrazza perché Leoncino, per farci vedere che ha più coraggio di noi, ha scommesso di montare sul parapetto della terrazza e di saltar giù nell'orto.»
«È proprio vero che hai fatto questa scommessa?» disse allora lo zio rivolgendosi al nipote.
«Tu dunque credi che il coraggio, il vero coraggio, consista nell'affrontare senza alcun bisogno i più grandi pericoli? Nel saltare per semplice passatempo dai primi piani, nel montar riti sulla soglia delle finestre, nel camminare in cima ai tetti, nel correre all'impazzata sulle spallette dei fiumi, nell'arrampicarsi in vetta agli alberi, nell'andare a bagnarsi dove l'acqua è alta senza saper nuotare? No, carino mio, no. Queste non sono prove di coraggio. Queste sono temerità imperdonabili. Queste sono bravure da matti, che provano solamente la grande spensieratezza e il pochissimo giudizio di voi altri ragazzi.»
A questa parlantina fatta co' fiocchi, il povero Leoncino restò così confuso che non trovava il verso né di rispondere né di guardare in faccia lo zio. Intanto, tutto afflitto e mortificato, andava pensando dentro di sé: «E io che speravo d'aver trovato il modo di riguadagnarmi il grado di comandante. Mentre è proprio un miracolo se oggi non ho perduto anche gli scevroni di caporale.»
Ma non si dette per vinto. Anzi, il giorno dopo ricominciò a stillarsi il cervello per trovare qualche nuovo ammennicolo che valesse dare una prova di quel coraggio che egli non aveva, ma che avrebbe voluto avere. Ora bisogna sapere che dall'oggi al domani era capitata appunto nei dintorni di quella campagna una grossa volpe. Questa famelica bestia, spavento e flagello di tutti i pollai, non solo mangiava i galli, le chiocce, le pollastre e le galline vecchie, ma correndo divorava allegramente anche i pulcini e i galletti di primo canto, senza avere il più piccolo riguardo per la loro tenera età. Sentendo parlare spesso di quella volpe, Leoncino ebbe la curiosità di domandare una volta al guardaboschi dello zio: «Come sono grosse le volpi?»
«Le volpi», rispose il guardaboschi, «somigliano molto ai cani, se non che hanno la coda assai più grossa, un codone che pare una spazzola.»
«Non l'ha mai vedute lei le volpi?»
«Mai.»
«Vuol vederne una?»
«Come, una volpe viva?»
«No, morta. La trovai 5 anni fa nel bosco, l'ammazzai con una schioppettata e poi la volli impagliare, ossia riempire da me. Ma non lo dico per vantazione, l'è impagliata così bene che c'è da scambiarla per una volpe viva. Se lei vuol vederla, venga a casa mia e così potrà levarsi questa curiosità.
Quando potrei venire?
Anche domattina.
A che ora?
Di prima levata, avanti che io esca per andare al bosco. Leoncino non intese a sordo. La mattina dopo si alzò di buonissima ora e senza dir nulla ai suoi cugini, che erano sempre a letto, andò di filato a casa del guardaboschi. Quando fu là, il guardaboschi lo condusse in una stanzaccia terrena che serviva per le legna, e in un angolo di questo bugigattolo c'era una bella volpe accovacciata sopra una serella, con la testa alta e minacciosa, con gli occhi di vetro che parevano vivi e con la bocca aperta in atto di ringhiare e di mostrare rabbiosamente i denti. Alla vista di quella volpe, Leoncino ebbe, come chi dicesse, un lampo di luce, una specie di ispirazione improvvisa, e voltandosi a guardaboschi gli disse: «Com'è bella! Me la volete vendere?» «Vendere? Che le pare? Piuttosto gliela regalo!»
«Davvero?»
«E gliela regalo volentieri, tanto più che starà meglio in casa di lor signori che in questa stanzaccia umida e senza luce, dove c'è il caso che una volta o l'altra me la mangino i topi.»
«Dunque la posso prendere?»
«La prenda pure.»
«Ma che la vuole portare da sé alla villa?»
«Sicuro che la voglio portare da me, la villa dello zio è così vicina.»
«Gua, faccia lei.»
Leoncino, con l'aiuto del guardaboschi, si caricò sulle spalle la volpe, ripeté i suoi ringraziamenti e se ne andò. Intanto i 5 cugini, appena alzati dal letto, domandarono subito di Leoncino, ma Leoncino non c'era. Aspettarono un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, e Leoncino non tornava, e già cominciavano a mettersi in pensiero, quando ecco che finalmente Leoncino tornò.
«Dove sei stato finora?» gli domandarono tutti insieme.
«Sono andato a fare un giro per questi dintorni, e sapete perché? Per vedere se incontravo la volpe.»
«La volpe non c'è più, è perduta da un pezzo», disse Raffaello.
«E come lo sai?»
«Sono 15 giorni che non si è fatta più rivedere, e le galline hanno già ripreso a dormire i loro sonni tranquilli.»
«E se la incontravi davvero?» disse Arnolfo.
«Se la incontravo, tanto peggio per lei. Che avete paura voi altri della volpe?»
«Noi sì. Dopo che abbiamo visto tutte quelle povere galline sbranate e poi lasciate per i campi.»
«A me poi», disse Leoncino, «la volpe non mi fa punta paura.»
«Guarda un po' quanto coraggio hai messo fuori tutto a un tratto. E chi te l'ha prestato?» domandò Arnolfo ridendo.
«Arnolfo, non ricominciare, se no ci guastiamo davvero. Dunque, si va o non si va?»
«Dove?»
«A fare la nostra passeggiata militare e il solito rancio.»
«Eccoci pronti.»
«Però, come vostro caporale, propongo che oggi il rancio si debba fare lì, al principio del bosco, dove quella foltissima macchia che si chiama... aiutatemi a dirlo...»
«La macchia di Tentennino», urlarono i 5 ragazzi.
«Precisamente, la macchia di Tentennino. Dunque, sacco in spalla e via.» Dopo 20 minuti di marcia forzata erano già arrivati in vicinanza della macchia, quando il caporal Leoncino, voltandosi ai soldati e ammiccando qualcosa col dito, disse loro con voce sommessa:
«Vedete là, per le frasche della macchia, quel muso che sbuca fuori?»
«Altro se lo vediamo, quella è una volpe.»
«È una volpe davvero.»
«Per me torno subito indietro», disse Arnolfo impaurito.
«Torniamo indietro anche noi», dissero gli altri fratelli.
«Dunque avete paura?» gridò Leoncino.
«Tornate pure indietro, paurosi, ma io vado avanti.»
Leoncino, da retta a noi, torna indietro anche tu, dicevano i ragazzi raccomandandosi, allontanandosi a passo di carica. Quando furono alla distanza di 400 metri, si voltarono a guardare e videro Leoncino presso la macchia che tirava bastonate a destra e a sinistra, urlando come un tacchino spaventato. Questa lotta disperata durò un buon quarto d'ora. Alla fine il valoroso caporale si gettò il bastone sulla spalla a uso fucile e tutto glorioso e trionfante tornò indietro a raggiungere i suoi compagni, che lo aspettavano a gran distanza, i quali, come è naturale, gli si affollarono subito d'intorno, ansiosi di domandargli:
dunque, com'è andata a finire?
Bene. Ti ha graffiato? Ti ha morso?
Non mi ha morso, ma si è provata due volte a prendermi il bastone coi denti per inghiottirlo.
L'hai ammazzata?
Mi è fuggita sul più bello, ma è fuggita in uno stato da far pietà. Se campa fino a domani è un miracolo. A questo racconto i cinque ragazzi si riscaldavano fino al segno che, non potendo più frenare il loro entusiasmo, saltarono al collo del cugino, lo abbracciarono, gli strinsero la mano, gli fecero mille carezze.
Arnolfo volle dargli a tutti i costi un gran bacio e poi, dalla troppa contentezza, cominciò a piangere. Arrivati a casa, come potete immaginarvelo, andarono di corsa dal babbo per raccontargli la gran prova di coraggio che aveva dato Leoncino, combattendo a corpo con una terribile volpe che pareva un leone. Leoncino, sentendo tutte queste lodi, non capiva più nella pelle dalla consolazione e già si figurava di aver riconquistato il titolo di generale, la sciabola con l'impugnatura dorata, le spalline color dello zafferano e il berretto con quella striscia bianca che luccicava proprio come un gallone d'argento. Quando ecco che sul più bello entrò in sala la serva annunziando che c'era Michele, il guardaboschi, che desiderava di vedere il signor Leoncino.
«Fatelo passare qui», disse lo zio Gian Domenico. E difatti il guardaboschi si presentò, tenendo il suo cappello in mano e portando sulla spalla una volpe impagliata, piena d'ammaccature e ridotta in cattivissimo stato.
«Che cosa vuoi, Michele?» domandò lo zio.
«Dirò, padrone illustrissimo, stamane ho regalato questa volpe al sor Leoncino, che l'ha presa col dire che l'avrebbe portata alla villa. Ma viceversa, poi io l'ho ritrovata per caso nascosta nella macchia di Tentennino.»
«Dove?» gridarono i ragazzi a una voce.
«Nella macchia di Tentennino?»
E nel dir così si scambiarono fra loro un'occhiata sbarazzina e maligna, che tradotta in lingua parlata voleva dire: «Ora abbiamo capito tutto.» Il caporale Leoncino, trovandosi scoperto, diventò di tutti i colori, come segnali delle strade ferrate.
«E guardi, padrone illustrissimo», continuò il guardaboschi, «come me l'hanno conciata questa povera bestia! Se sapessi chi è stato il malanno che si è preso il divertimento di bastonarla, povera lui!»
Leoncino, che aveva le lacrime in pelle, uscì di corsa dalla stanza e andò a richiudersi in camera. Venuta la sera, disse allo zio che voleva tornarsene subito a casa sua, dal suo babbo e dalla sua mamma. Lo zio Gian Domenico si provò a sconsigliarlo e a farlo restare ancora per qualche giorno, ma non ci fu verso. Mentre era sul punto di salire in tramvai, i suoi cugini, sempre un po' monelli, lo baciarono e gli dissero addio, ma poi gli bisbigliarono in un orecchio: «Continua a combattere con le volpi impagliate, ma ricordati qualche volta il proverbio che dice: chi non ha coraggio non vada alla guerra.»